salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Andiamo ad iniziare la trasmissione odierna a cura del Coordinamento Regionale Sanità. E oggi parleremo con una compagna del Coordinamento dei Pendolari della Roma Lido, poi sentiremo una compagna del Comitato di Lotta di Villa Gordiani e infine un aggiornamento in merito al processo agli infermieri dello Spallanzani. Questo è il programma della trasmissione odierna. Adesso mandiamo una breve stacco musicale, appunto per permetterci di iniziare la prima corrispondenza.
E nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50, rientriamo in studio, abbiamo appunto al telefono, come detto, una compagna del Comitato dei Pendolari della Roma Lido e niente, quindi intanto ciao e benvenuta su Radio Onda Rossa e ti chiediamo subito appunto se ci puoi raccontare insomma la quotidiana odissea che vivono i pendolari su quel tratto di diciamo di metropolitana del mare, come la chiamano, ma come penso ci racconterai è tutt'altro, e che del resto è una condizione simile a tanti pendolari qui a Roma.
Sì, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo perfettamente.
Grazie dell'invito. Grazie dell'invito, sì, la tratta ha cambiato nome da Roma Lido a Metromare in questa ripulitura, diciamo, di immagine, che però non ha niente di sostanziale. E tra l'altro abbiamo scoperto che hanno dovuto pagare per avere questa nuova etichettatura, no? Quindi altri soldi sprecati inutilmente, perché la sostanza non cambia e il degrado continua e l'abbandono di questa tratta continua, ma l'abbandono soprattutto da parte dei pendolari, che dati alla mano erano circa 90.000 passeggeri al giorno poco più di 6 anni fa, adesso sono ridotti alla metà, perché hanno abbandonato la metà, appunto, dei pendolari, ha abbandonato la Roma Lido scegliendo altre forme di spostamento, ovviamente andando a congestionare la Via del Mare, che già è al collasso, e drammaticamente in spregio a tutto quello che dicono, si sciacquano la bocca le istituzioni sulla la svolta green, decongestionare le città dallo smog, eccetera. Nei fatti la realtà è proprio che questa tratta è, secondo me e secondo il comitato, scientificamente lasciata all'abbandono, al degrado, forse sperando in qualche cordata privata che se la acquisti. Altri dati che posso fornire è che avevamo fino al 2019 circa 15 treni a disposizione, adesso sono solamente 5. Erano garantite 178 corse, 180, adesso sono a malapena 98-100. La frequenza nelle ore di punta è salita clamorosamente dai, diciamo, dei 10-15 minuti nei momenti di splendore ai 22-30 minuti nell'ora di punta. Questo significa che molta gente rimane a piedi sulle banchine e non può prendere il treno perché è sovraffollato. Gli impianti di traslazione, ascensore e scale mobili, che erano circa 30, se non erro, per più della metà sono non funzionanti, bloccati o, diciamo, interrotti anche a singhiozzo. Quindi parliamo di ascensori e scale mobili non funzionanti, e come si può immaginare, questo a detrimento di chi non ha la possibilità, insomma, di chi non è normodotato, chi ha magari un passeggino, porta il passeggino, chi porta una valigia voluminosa, cioè chiunque di noi, anche chi si è rotto una gamba, insomma, non può momentaneamente fare le scale. Vogliamo parlare anche della situazione di Tor di Valle e della nuova stazione a Cilia Sud, che era aspettata da 20 anni. 10 anni fa si diceva che era ultimata la gara e in 10 mesi l'avrebbero conclusa. I cantieri ad oggi hanno ripreso il loro lavoro a settembre dell'anno scorso, ma molto molto a rilento, dopo 5 anni di fermo, questo comportando anche un danno ai materiali che si sono degradati e quindi un aumento, diciamo, dei costi sempre a danno della collettività, perché tutti questi lavori li paghiamo noi con le nostre tasse. E le istituzioni continuano ad assumere posizioni arroganti in sfregio a qualunque richiesta che perviene dai cittadini. Non ultima un'attività che abbiamo fatto come comitato, che è stata quella di raccogliere da ottobre del 2022 delle firme proponendo una serie di punti che si potevano anche risolvere velocemente e a seconda delle competenze, perché ricordiamo che i treni sono ancora di proprietà, alcuni sono del Comune di Roma che li ha ceduti a Cotral, però altri, diciamo, c'è una gestione ancora un po' condivisa. E avevamo fatto una serie di richieste, raccogliendo 23.000 firme, che abbiamo poi depositato all'ufficio protocolli del Comune di Roma, chiedendo con urgenza, visto la carenza strutturale di treni che si è ridotta all'osso, soprattutto perché molti treni sono stati tolti dall'esercizio perché non era stata fatta da ATAC la manutenzione né ordinaria né straordinaria, e quindi questo significa che non erano stati per esempio visionati gli impianti frenanti, diciamo dalle cose minime alle cose più importanti. Quindi c'è stato questo ente che si chiama ANSFISA, che dopo i tragici fatti di Andria ha preso in mano la situazione di tutti gli impianti ferroviari in Italia, e ha preso, come era ovvio, visto che abbiamo treni vetusti, alcuni a fine chilometraggio, praticamente molti sono stati proprio sfruttati fino all'osso, e quindi li ha dovuti sottrarre dall'esercizio, quindi dal fatto che stessero sulla tratta, proprio per obbligare i gestori a fare la manutenzione ordinaria e straordinaria. E questo, ci sono dei treni che sono da 2 anni in manutenzione e non tornano, a diventare, a far parte del parco treni disponibile. Questo ci ha portato ad avere 5 treni in linea e quindi mezz'ora di frequenza. Quindi che cosa abbiamo fatto come comitato? Perché i treni nuovi che ci sono stati promessi sin dal 2019, c'era Zingaretti che ad ogni campagna elettorale faceva questi ridicoli conferenze stampa dove parlava solo lui senza la presenza dei comitati, dove diceva che i treni li stavano costruendo proprio al momento, simulando, no, un effettivo arrivo di questi treni. I primi non arriveranno prima del giubileo, ma non saranno treni in un certo numero tali da sostituire le carenze, pian piano andranno a sostituire quegli altri che dovranno andare in manutenzione. E quindi noi come comitato abbiamo chiesto che si prendessero carico di, nell'ordinario, nell'immediato, di darci delle soluzioni concrete, e queste non esistono se non nelle loro veline ipotetiche di dichiarazioni fasulle che poi non sono comprovate dai fatti. E quindi abbiamo chiesto, sempre nella raccolta firme, nelle 23.000 firme, una delle richieste da fare, oltre alla farsa di non aumentare il previsto costo degli abbonamenti, che dovrebbe essere fatto ad agosto, se non erro, la richiesta era di spostare 2 treni dalla metro A verso la Roma Lido. Questo perché abbiamo studiato che già la metro B è in sofferenza ed ha subito anch'essa per lo spostamento, la messa in manutenzione di alcuni treni. La stessa cosa l'ha subita la metro A, ma in maniera molto, molto più ridotta, e quindi togliere 2 treni su 38 che hanno, se non erro, non avrebbe comportato un aggravio di frequenza. Abbiamo trovato anche i numeri delle matricole dei treni da spostare. C'è stato ci sono stati vari consigli straordinari. Il 16 dicembre del 2021 un consiglio straordinario nel 10° municipio voluto dal comitato, dove sono stati invitati ATAC e la regione. Entrambi si sono detti disponibili, la regione perché è proprietaria della tratta, a sovvenzionare la modifica di questi treni per metterli sulla Roma Lido, perché bisogna fare degli aggiustamenti, e ATAC a fornire i treni. L'assemblea capitolina si è espressa poi a febbraio del 2022 allo stesso modo, e ricordiamo che la maggioranza in consiglio comunale e in assemblea capitolina sono dello stesso colore politico, quindi marca PD. Il 15 marzo anche il 9° municipio, perché la Roma Lido investe 3 municipi, il 10°, il 9° e l'8°. Il 9° è quello praticamente che parte da Vitigna, e Vitigna è la tratta più bistrattata, perché lì è l'ultima tratta dove più persone entrano per poi iniziare a defluire, diciamo, da Tordivale, dove gli studenti vanno a scuola. A Vitina non entra nessuno e non c'è la possibilità di usare mezzi alternativi se non l'automobile. Anche il consiglio del nono municipio si esprime favorevolmente a questi due treni, che darebbero un minimo respiro. Nell'interrogazione dell'altro giorno, che ci ha visto anche partecipi lì in consiglio comunale, l'assessore Patanè, chiamato assessore 3P, perché si chiama, vabbè, non mi ricordo il nome, Patanè Ponzio Pilato, adesso è diventato anche Pinocchio, ha detto che assolutamente questa cosa non si può fare, che adesso la gestione è in mano a Cotral, che quindi è di proprietà, la questione è di proprietà, la tratta della regione, che dalla regione non vi è arrivata nessuna comunicazione in merito. Appunto, è sbugiardato dai fatti, lui era anche presente anche alle riunioni, e quindi ancora una volta si dimostrano sordi alle nostre richieste e agiscono solamente per penso per proteggere i loro interessi privatistici, perché a questo punto l'assessore Patanè, l'attuale assessore alla mobilità del Comune di Roma, ha avuto anche un incarico in regione, sempre nella sezione della mobilità e del trasporto, e quindi è responsabile sia del disastro precedente, prima che arrivasse Cotral, diciamo, è subentrata il 1 luglio del 2022 ad ATAC, sia adesso come assessore Ponzio Pilato, che si lava le mani di una questione che invece dovrebbe riguardare tutti, perché investe tutta la città di Roma. Se il trasporto non funziona sulla Roma Lido, poi incide sulla metro B, perché appunto c'è uno scambio, e quindi su tutto il quadrante sud. Non so, proseguo?
No, io aspettavo per farti qualche domanda, se no qua facciamo notte. No, è molto interessante, insomma, quello che ci hai detto, i dati che ci hai dato, eccetera. Appunto, come trasmissione che si occupa di salute, da tempo affermiamo, insomma, che la salute si realizza attraverso una serie di determinanti, non solo l'aspetto sanitario, ma anche le condizioni di vita, l'inquinamento e così via. E proprio per questo, insomma, un po' in tutte le nostre trasmissioni abbiamo occasione di sentire comitati, realtà che non si occupano specificatamente dell'aspetto sanitario, dell'aspetto della salute, ma che come in questo caso è evidente che favorire un trasporto pubblico significa creare delle condizioni ambientali e anche soggettivamente alle persone che ne fanno uso migliori rispetto a quelle in cui invece c'è un uso spropositato del mezzo privato. E quindi per questo, insomma, abbiamo voluto sentirvi, e dalle cose che tu mi dicevi, insomma, un elemento che è evidente, oltre tutto il diciamo l'assenza di attenzione verso il mezzo pubblico, che riguarda Roma Lido, ma appunto riguarda le ferrovie di Viterbo, ma riguarda anche le metropolitane di Roma, riguarda i mezzi di superficie e così via. Ma di sottolineare questo passaggio del trenino Roma Lido da ADAC a Cotral, quindi da una competenza cittadina a una competenza regionale. E, ecco, rispetto a questo, voi vi siete fatti un'idea del perché e che tipo di valutazione date? Cioè, un'opportunità che può migliorare la situazione, o come ci stavi descrivendo le cose proseguono indifferentemente a prescindere da chi sia il soggetto pubblico intestatario del servizio?
Allora, sicuramente il fatto che la gestione della Roma Lido andasse a una società in house della Regione Lazio, e che quindi la competenza fosse principalmente, diciamo, di un unico interlocutore, mentre prima c'era appunto il comune che è proprietario, cioè proprietario, la cui azienda in house era ATAC, che era gestore della Roma Lido, ci faceva sperare che la situazione poi sarebbe migliorata. Attac non poteva più essere la gestora, diciamo, della tratta, perché la Regione Lazio aveva assegnato ad Attac la gestione, ma ad un certo punto doveva essere in deroga a delle leggi che prevedono la libera concorrenza, per cui bisognava a un certo punto andare a gara. E quindi ha deciso, insomma, di sostituire la gestione ad Attac con la sua in house per poter evitare, diciamo, di mettere il servizio a gara. E questo per noi, alla fine abbiamo anche seguito il passaggio di ramo d'azienda, abbiamo visto che i lavoratori di Attac erano stati poi portati tutti dentro Cotral, che c'erano tutti elementi a sufficienza perché Attac garantiva a Cotral un certo numero di treni per poterli fornire, poi per poter lasciare la gestione della tratta. Insomma, tutto sembrava dare a vedere che la situazione sarebbe potuta solamente migliorare. Invece, per quello che abbiamo visto noi con la gestione di Cotral non è assolutamente, secondo noi, in grado di gestire una tratta ferroviaria, è più in grado di gestire una tratta su gomma, e questo lo si vede in tantissimi aspetti. Vi faccio dei piccoli esempi. Quando c'è stato uno dei tantissimi disastri della Roma Lido, il 15 dicembre del 2022, si chiude il 23 novembre 2022, perché tante date si sono susseguite di disastri, per un calo di tensione di corrente elettrica viene chiusa la tratta, e la gente disperata non sa cosa fare, cioè si riversa sulle strade, e Cotra non è in grado, come invece diciamo poteva fare Attac, perché ha un sistema radicato che va dalla gomma ai treni, non mette in atto un servizio di sostituzione delle navette, che magari Attac poteva fare in maniera più veloce. Prima negando che il servizio non fosse stato erogato, e poi fornendo in ritardo dei pullman sostitutivi che hanno una capienza più bassa rispetto a quelli di Attac, e quindi assolutamente insufficiente a coprire tutta l'utenza che si era riversata sulla tratta. Un'altra cosa eclatante che ha fatto Cotral è stata chiudere le biglietterie, cioè da ottobre del 2022 le biglietterie su tutta la linea sono chiuse, perché Cotral pensa di gestire le cose come non so, con la biglietteria online, cioè senza nessuna attenzione verso quelle che sono le peculiarità della tratta, cioè è come se agisse in maniera molto, come posso dire, approssimativa, ecco, senza delle competenze che noi ci aspettavamo avesse preso anche dal passaggio di consegne di Attac. Non solo, mancano gli avvisi all'utenza quando ci sono dei problemi, dei salti corsa, delle rimodulazioni, la gente viene lasciata proprio allo sbaraglio. Tanto che c'è un tantam, noi una delle cose che abbiamo fatto come comitato è creare una rete dove ci si parla tra noi tramite vari tweet, WhatsApp, la gente legge anche istantaneamente sulle pagine del comitato per raccontarsi la situazione in tempo reale e darsi delle alternative, delle possibilità, perché cosa non fornisce queste informazioni all'utenza. E quindi quello che noi speravamo fosse una garanzia, cioè una miglioria, invece si è rivelata ad oggi, a sei mesi, insomma, dal passaggio di consegne, un'ulteriore delusione,
malfunzionamento, insomma, del servizio.
Malfunzionamento, sì, del servizio, quindi È veramente disperante la situazione, soprattutto, ripeto, perché la gente è talmente scoraggiata che ha rinunciato a prendere il treno. Cioè,
certo.
Addirittura una cosa gravissima che ci spiegava una insegnante di una scuola di Ostia, che viene non viene valorizzato il diritto allo studio, che gli insegnanti fanno tantissime diciamo lavoro, no, per formare l'adolescente su quelle che possono essere le sue possibilità future, ma poi lo studente di Ostia di questo quadrante sceglie la scuola più vicina perché non può scegliere di venire a Roma, perché ha paura di prendere la Roma Lido. Quindi viene meno il concetto di diritto allo studio e alla formazione.
Certo.
In nome del fatto che non ci si può spostare, appunto, soprattutto per chi è minorenne.
Certo.
Quindi tantissimi sono i disagi, per non parlare del tema della disabilità, sui quali abbiamo un capitolo proprio
a sé stante. Certo. Senti, guarda, mi pare che insomma ci hai fornito un quadro estremamente esaustivo, quindi prima di salutarti, se ci vuoi dire quali iniziative, comunque insomma che programma di lavoro avete come comitato, se ci sono degli appuntamenti a breve, se no comunque come sai la radio è sempre aperta insomma a comunicazioni, interventi, quant'altro.
Io invito tutti quelli che ci vogliono seguire, noi abbiamo i canali Twitter, Facebook e anche Instagram, abbiamo tutto, Comitato Pendolari Roma Lido, se lo cercate su Google ci sta, dove ci sono tutte le iniziative, resoconti di tutti gli incontri che facciamo periodicamente. Sicuramente non mancheranno dei momenti di piazza dove andremo di nuovo, come abbiamo fatto più volte sotto, siamo andati anche a visitare Cotra, le sedi di Cotra, siamo andati appunto in Campidoglio e non ultimo siamo stati il 5 aprile del 2022, ma ci sono tanti altri momenti in cui prepareremo delle iniziative sicuramente di piazza, ma anche ne abbiamo fatte anche dentro il Trenino, insomma, quindi se ci seguite sulle pagine nostre abbiamo sicuramente,
possiamo rimanere informati,
non ci fermiamo, non ci fermiamo.
Certo.
Fino alla vittoria.
Certo. Va bene, anche perché mi pare evidente insomma che al di là degli aspetti tecnici c'è una volontà politica, che è quella di affossare il servizio pubblico, vale per i trasporti come sulla sanità, come sulla scuola, come un po' su tutto. Va bene, e quindi
va bene.
Grazie e risentirci presto e buona giornata.
Grazie a voi. Ciao,
ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Bene, insomma, come abbiamo avuto conferma anche da questa corrispondenza, dal punto di vista del servizio che lo Stato dovrebbe fornire ai suoi cittadini, in realtà nel caso della sanità, per esempio, non solo ai suoi cittadini, ma essendo un servizio che la Costituzione stessa definisce di carattere universale, dovrebbe essere fornito a tutti coloro che ne fanno bisogno e che si trovano sul suolo del nostro paese. E dicevo, invece, quello che si rivela ogni volta è lo sfascio voluto e programmato sia per indirizzare i soldi pubblici verso altro, a cominciare dalla guerra e le armi, sia per favorire gli interessi privati e quindi rendere produttori di profitto anche settori che per la loro diciamo natura dovrebbero esserne al di fuori. È il caso perfino, come vediamo attraverso il meccanismo dei, per esempio, del copyright, dove viene messo a profitto la stessa vita biologica, e è il caso che riguarda la privatizzazione dell'acqua, insomma che riguarda ogni aspetto della nostra vita, e proprio per questo noi pensiamo che occupandoci di salute e sanità non possiamo limitarci appunto agli aspetti sanitari in senso stretto, ma dobbiamo aggredire tutti gli elementi che determinano la nostra condizione di benessere o viceversa la nostra condizione di patologica. Va bene, proprio per passare a un altro aspetto di questo ragionamento, dopo lo stacco musicale che stiamo per mandare avremo una compagna del Comitato di Lotta di Villa Gordiani con la quale parleremo di un'iniziativa in programma per sabato prossimo 4 marzo. A risentirci a breve. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che il telefono per chi volesse intervenire è 06 49 17 50.
Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà, noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà, qui l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dov'era il no faremo il sì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è lì internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. E tra di noi divideremo lavoro, amore, libertà, e insieme ci riprenderemo la parola e la verità. Guarda in viso, tienili a memoria, chi ci uccise e chi mentì. Compagno, porta la tua storia alla certezza che ci unì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale l'uomo all'uomo farà, e l'internazionale fu vinta e vincerà. Noi non vogliamo sperare niente, il nostro sogno è la realtà. Da continente a continente questa terra ci basterà. Classi e secoli ci han straziato tra chi sfruttava e chi servì. Compagno, esci dal passato verso il compagno che ne uscì. Questo pugno che sale, questo canto che va.
Radio Onda Rossa, dispiace sempre interrompere l'internazionale di Fortini, comunque siamo, come preannunciato, al telefono con una compagna del comitato di lotta di Villa Gordiani per parlare con lei della iniziativa appunto in programma lì a Villa Gordiani per sabato prossimo 4 marzo. Ciao, ci senti?
Sì, ciao, buonasera.
Ok, ciao, e niente, se ci vuoi raccontare un po' di che cosa accadrà sabato.
Ok, allora, come membri del comitato di lotta di Villa Gordiani ci siamo sentiti in dovere di prendere e riprendere il discorso della sanità che avevamo portato avanti già durante la pandemia e poi in seguito con il consultorio di via Spencer, e di farlo trattando un tema molto delicato come quello del tumore al seno, che appunto vivono moltissime donne, e abbiamo scoperto anche in quartiere moltissime persone parlandosi e pubblicizzando l'iniziativa attraverso volantinaggi hanno risposto bene, insomma. E l'iniziativa sarà il sabato 4 dalle 17:30 nella sede del comitato di lotta di Villa Gordiani a via Lussi in Piccolo 17, e per diciamo organizzare un dibattito più approfondito possibile ne parleremo insieme al coordinamento regionale sanità e all'assemblea per la salute delle donne che presenterà un opuscolo che hanno scritto collettivamente delle persone che hanno vissuto e che vivono l'esperienza del cancro, e con l'intento appunto di diffondere informazioni sui diritti e le agevolazioni che riguardano chi ha ricevuto la diagnosi. E inoltre affronteremo temi come quello della prevenzione, e per cui se ne parlava anche nell'intervento precedente al mio, si fa molto poco, perché la prevenzione non riguarda solo l'aspetto strettamente sanitario, ma anche la qualità della vita di tutto e tutte noi, quindi a partire dall'ambiente, dal lavoro e quant'altro. Parleremo dello screening e poi di tutto il percorso appunto che attraversa, che e che diciamo coinvolge chi subisce, cioè chi riceve questa diagnosi.
Certo. E niente, volevo un attimo capire, tu hai detto appunto che voi avete già affrontato il tema diciamo della salute, oltre che col lavoro che fate quotidianamente, nello specifico di fronte alla situazione vissuta dalla pandemia e poi nella lotta per il consultorio di via Spencer, ed oggi fate questo
nuovo appuntamento. E in questo senso, da quello che dicevi, mi pare di capire che insomma nel quartiere c'è stato un buon riscontro rispetto a questa iniziativa. Ecco, se ci avete in programma idea di sviluppare un lavoro specificatamente su questo, o se per il momento insomma vi limitate a momenti appunto informativi e di diffusione della conoscenza.
Sì, allora diciamo che noi compagne del comitato siamo dentro l'assemblea delle donne del consultorio, quindi dal punto di vista di percorsi tematici per il momento manteniamo quella. Per chi ci sta ascoltando e chi fosse interessato, l'assemblea del consultorio di Via Spencer è ogni terzo giovedì del mese dalle 2:30, quindi già solo quello è un percorso comunque che piano piano nel tempo sta raccogliendo i suoi frutti. Dal punto di vista invece del comitato e delle iniziative in quartiere, attraverso appunto questi dibattiti cerchiamo di coinvolgere il più possibile anche gli abitanti del quartiere stesso e di capire quali sono le necessità, in modo poi da poterci muovere anche praticamente per contribuire al meglio possibile alla vita del quartiere stesso, ecco.
Certo, certo. Beh, mi pare insomma un percorso assolutamente interessante e naturalmente un po' in tutti i quartieri sarebbe bisogno appunto di sviluppare momenti che costruiscono le condizioni per aprire delle vertenze, visto che ci stanno sottraendo sempre di più la sanità pubblica e quindi la possibilità di curarsi, soprattutto per chi ha situazioni economiche non delle migliori, diciamo. E quindi ecco, penso che questo momento di sabato potrà essere un momento interessante, dove si potrà parlare anche di tutto il tema delle liste d'attesa, della presa in carico, insomma di tutti.
Esatto, sì, sì. Anche perché appunto chi poi fa si addentra in questi percorsi, mentre in un primo momento c'è una reattività, quindi tutto un principio del percorso che si svolge anche velocemente, poi nel tempo si va incontro a lunghe liste d'attesa che colpiscono prevalentemente la sanità pubblica, favorendo in parte e purtroppo le visite a pagamento per chi se lo può permettere, quindi anche attraverso poi l'intramenia e le strutture effettivamente private, anche a scapito poi di chi non può permettersi di curarsi a pagamento.
Certo. Certo, bene, mi sembra un'iniziativa molto interessante. Se vuoi ricordare un attimo l'appuntamento così per chi vuole partecipare, e naturalmente se vuoi aggiungere qualunque altra considerazione.
Sì, allora l'iniziativa è sabato 4 marzo alle 17:30 a Ottava Zona, la sede del comitato di lotta di Villa Gordiani, via Lussin Piccolo 17-19. E appunto per parlare di tumore al seno, prevenzione, screening e le cure adeguate.
Bene, perfetto, grazie e a risentirci presto e a vederci sabato.
Grazie a voi e buona serata.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie.
Bene, insomma, come abbiamo sentito, crediamo insomma che questo momento di incontro di sabato possa essere un momento interessante, importante, che può permettere insomma in un quadrante come quello così popolare come quello di Villa Gordiani e delle zone limitrofe di affrontare un tema importante come quello del tumore al seno, che è la prima causa di tumore per quanto riguarda le donne e anche fra le prime cause di morte per le donne stesso, dove peraltro l'età in cui insorge questa patologia si sta riducendo e dove insomma c'è
tanto da fare, come un po' in tutti i settori, tutti gli aspetti della vita sanitaria e in generale del nostro benessere. E quindi invitiamo ascoltatori e ascoltatrici a venire sabato a questa iniziativa, che ricorderemo anche in chiusura di trasmissione. Adesso mandiamo di nuovo uno stacco musicale per arrivare poi a un aggiornamento rispetto al processo in corso al Tribunale di Roma contro un'infermiera e un infermiere dello SPAN Lanzani, rei nel 2017, quindi sono passati ben 6 anni quasi, di aver proprio espresso dai microfoni di questa radio delle considerazioni su quella che era, su quella che è peraltro tuttora, anzi è anche peggiorata, la condizione del servizio sanitario, quindi le mancanze del servizio sanitario, per aver reso note le mobilitazioni che in quei mesi si stavano svolgendo appunto all'interno di quell'ospedale, grazie all'iniziativa del coordinamento lavoratrici e lavoratori Spallanzani sulle condizioni di lavoro. E un intervento fatto in occasione appunto di una visita di Zingaretti lì allo Spallanzani, e che ha avuto come risultato una serie di iniziative repressive sul lavoro, dove peraltro i lavoratori colpiti hanno vinto la causa, e anche sul piano penale, appunto con una denuncia per diffamazione, visto che l'intento che c'è in queste iniziative che avvengono un po' in tutti i luoghi di lavoro è quello di mettere a tacere lavoratrici e lavoratori, in maniera di nascondere la pessima gestione in questo caso del servizio sanitario, in generale del servizio pubblico, che viene realizzata. Va bene, come detto, mando uno stacco musicale a cui poi seguirà questo intervento di aggiornamento. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, telefono 06 49 17 50.
Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare.
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire, trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e
ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Nave senza rotta nella tempesta e smuove soli e le lune, in una parte come altrove viso mostraci il colore del cuore e poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita e poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita.
Se ancora non lo sai, presto lo saprai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Quello che sei stato è diventato ciò che sei, e ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. I conti col passato già li hai fatti o li farai, sai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi porta lontano. Non posso restare ancorato al passato. È arrivato il momento di lasciare andare, di ricominciare.
Pronti per attraversare il fiume che sa di sale come il pane altrui. Bocche tremanti per il freddo, pugni chiusi del pianto muro. E poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita. E poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
No, non puoi capire, proverò a spiegare mo. Quando quello che ho da dire è libero di andare, provo solo a far sentire il gusto ed il colore. No, di fronte allo stupore ti puoi solo
cedere dentro. E quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria sta nell'aria. E quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria cedere dentro. E quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria sta nell'aria. Quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria.
Vuol dire avere un metro e mezzo di statura, ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone con poco senso del pudore. Le comari di quel rione
contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Basso spirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Come annunciato, abbiamo al telefono una lavoratrice dell'ospedale Spallanzani per parlare appunto dell'udienza che c'è stata oramai un paio di settimane fa, il 16 febbraio scorso, terza udienza del processo appunto per diffamazione contro un'infermiera e un infermiere dello Spallanzani, lei di aver denunciato le mancanze della sanità e rivendicato le lotte che i lavoratori stavano sviluppando nel 2017. Aver fatto tutto questo attraverso i microfoni di questa radio ha portato appunto a questa denuncia. Ciao, benvenuta.
Ciao a tutti e a tutte.
E niente, se ci vuoi un po'.
Eccoci qua. Sì, brevemente faccio un po' una piccola cronaca di quello che insomma è successo il 16 febbraio, anche perché già hai fatto tu un po' un riassunto, ma poi ormai da questa radio penso che molti compagni e compagne sanno e si ricordano la questione appunto della sospensione e della denuncia penale ai lavoratori dello Spallanzani. Allora, intanto la giornata di giovedì è stata una giornata che è cominciata dalla mattinata, perché insomma con un po' di compagni, di compagne, alcuni lavoratori, alcune lavoratrici della sanità e non solo, e abbiamo deciso intanto di fare un volantinaggio proprio dentro allo Spallanzani. Abbiamo fatto anche un breve passaggio al San Camillo, un po' per anche condividere con l'utenza questa questione che insomma dovrebbe interessarli anche in prima persona, visto che quelle dichiarazioni che sono state considerate diffamatorie vennero fatte anche in difesa dell'accesso alla salute per tutti e per tutte e in difesa della sanità pubblica. E quindi devo dire che abbiamo trovato anche insomma con qualcuno, insomma c'è stato anche un po' di confronto e poi anche con i lavoratori e le lavoratrici, anche se era un po' un orario in cui chiaramente molti di loro stavano lavorando nelle parti, quindi non ne abbiamo proprio incontrati tantissimi, però diciamo che la questione è abbastanza conosciuta in ospedale. Però in qualche modo, essendo passati più di 5 anni, a volte forse è anche bene ricordare certi eventi, perché per esempio qualcuno ci chiede sempre o ci dice sempre: ma ancora continua questa storia? E purtroppo sì, cioè purtroppo sia dal punto di vista della giurisdizione penale che quella civile, questa vicenda continua e continuerà ancora. Comunque dopo la mattinata insomma, passare in ospedale, dove è stato fatto anche un passaggio in direzione generale, ma per essere ricevuti, ma era in corso una riunione, quindi diciamo che non siamo stati tanto ascoltati, ascoltate, e da lì si è andati tutte insieme verso Piazzale Clodio, proprio per incontrare anche le altre compagne e gli altri compagni, e devo dire che insomma è anche stata, nonostante, come dire, il momento, che è sempre triste entrare in quel tribunale per qualsiasi ragione, perché non solo è anche un posto abbastanza, devo dire, non lo so, un po' inquietante, però il fatto di vedere così tanta e di sentire così tanta solidarietà ancora dopo tutti questi anni, in qualche modo veramente ti dà, non lo so, ti dà la forza di continuare ad andare avanti, e comunque sia, non so, è stato, cioè, in qualche modo abbiamo sentito un po' tutti i lavoratori e le lavoratrici ospedaliere un po' di calore intorno a questa vicenda, cioè il fatto che proprio non si rimane soli e sole. E allora l'udienza è stata un'udienza, devo dire, in cui il giudice ci ha anche permesso un po' a tutti i compagni e le compagne e i lavoratori che si trovavano lì di essere presenti, cioè, anche se chiaramente ha chiesto chi fossero, come era già successa all'altra udienza anche del compagno del policlinico, chi fossero tutte queste persone, insomma l'abbiamo spiegato e non ci ha avuto niente da ridire, anzi sembrava quasi aver compreso perché tutte queste persone erano presenti. E l'udienza, diciamo che ha visto un po' una giornata in cui si sono avvicendati i testimoni dei lavoratori, quindi della lavoratrice e del lavoratore dello Spallanzani, e diciamo che all'inizio il giudice sembrava quasi voler andare un po' di fretta e non essere interessato a ascoltare un po' anche alcuni particolari di non solo della giornata del 30 maggio, ma di tutto quello che è stato il contesto politico e sindacale che ci ha portato poi al 30 maggio e al fare quelle dichiarazioni. Poi in realtà ha capito che invece era necessario contestualizzare quelle che erano state le nostre considerazioni e dichiarazioni il 30 maggio, e quindi ha lasciato abbastanza liberi insomma sia i lavoratori sia anche, c'era anche una compagna della federazione Cobas che ha testimoniato, e ha lasciato abbastanza liberi esprimersi e rispondere alle domande dell'avvocata praticamente dei lavoratori dello Spallanzani. In realtà da parte dello Spallanzani, dell'avvocata dello Spallanzani e da parte del pubblico ministero non è stata fatta nessuna domanda. Questo non sappiamo bene perché, insomma, non entro nelle analisi della giornata, però non è stata fatta nessuna domanda, e quindi diciamo che l'udienza è terminata poi con dichiarazione spontanea della lavoratrice, che ha un po' fatto un riassunto per il giudice di quello che erano state tutte le proteste, gli eventi, di quelle che erano le problematiche allo Spallanzani, e quindi per quale motivo e qual era l'obiettivo delle dichiarazioni che erano state fatte il 30 maggio, che da qualcuno purtroppo sono state considerate diffamatorie, ma che di diffamatorio insomma non ci avevano un bel niente. E tutto viene poi rimandato ad un'altra udienza, chiaramente non finiamo qui, che la storia continua, e ci sarà una quarta udienza il 15 giugno alle ore 14 sempre, e in realtà ci sarà anche un'altra udienza per il civile, perché in realtà il processo civile ancora continua, diciamo che il primo grado si è stravinto contro lo Spallanzani, ma chiaramente hanno deciso di fare appello perché evidentemente proprio non gli va giù questa vittoria, che insomma per me è stata una grande vittoria dal punto di vista politico, E quindi ad aprile, non mi ricordo il giorno adesso, ci sarà l'udienza di appello al Tribunale Civile, alla Corte d'Appello. E diciamo che un po' questo è tutto per ora, e per quanto riguarda insomma quella giornata e quello che sarà dal punto di vista del processo. Poi chiaramente le lotte continuano, e per cui dal punto di vista politico la repressione anche continua, però continua anche un po' un voler opporsi a quello che è ancora insomma il metodo che viene usato proprio per zittire i lavoratori che hanno un po' più di coraggio nel denunciare alcune situazioni, nel caso della sanità non solo situazioni che riguardano sfruttamento, ma anche situazioni in cui chiaramente l'assistenza ai pazienti non è così dignitosa come dovrebbe essere.
Certo,
non so se... sì.
No, credo che insomma hai detto più o meno tutto, e chiaramente l'assenza, no? Quello su cui noi spesso poniamo l'attenzione è il fatto che mettere sotto silenzio lavoratrici e lavoratori, oltre vabbè, all'evidente attacco alle condizioni degli stessi, è anche il presupposto per poter gestire in maniera assolutamente proprio comunque assolutamente deleteria dal punto di vista della sanità pubblica il servizio sanitario stesso. L'abbiamo visto anche durante i momenti più difficili della pandemia, dove da un lato si impediva alle persone di assistere ai parenti, insomma di assistere ai propri pazienti, ai propri congiunti, e dall'altra parte i lavoratori erano più che mai pressati e costretti al silenzio, e quindi anche tante nefandezze che si sono realizzate, se pensiamo per esempio dentro le RSA e così via, si sono potute venire a determinare proprio per questo questa campa di silenzio. Quindi rivendicare il diritto alla parola, ma direi proprio il diritto alla lotta, o più che certo, il diritto, insomma l'affermazione della necessità di lottare, è qualcosa di utile non solo per chi lavora in quelle strutture, ma anche per tutti noi che ahimè ne usufruiamo. Quindi ci pare importante insomma che si continui a contrastare queste politiche repressive, e soprattutto che si sviluppino vertenze, lotte, iniziative, così che da averne così tante che i giudici non possano stargli appresso.
Noi speriamo tanto. Certo, diciamo che già prima la situazione all'interno dei posti di lavoro, per quanto riguarda appunto il contesto sanitario, non è che fosse, cioè comunque le vertenze erano ben poco, diciamo che la pandemia non ha sicuramente aiutato, cioè, anzi forse in qualche modo la pandemia poteva essere un momento in cui gli operatori avrebbero potuto esprimersi e lottare, proprio perché si sono trovati in delle situazioni veramente faticose di ipersfruttamento, nel senso che i turni di lavoro lo sappiamo benissimo quanto erano massacranti, proprio perché lo sappiamo qual era il problema principale, la carenza di organico, ma si sono pure vissuti situazioni in cui cioè comunque chi stava male era isolato nelle stanze, non aveva neanche la possibilità di vedere i propri cari, i propri familiari, come dicevi tu, e questa è stata una forse tra le cose anche a livello insomma psicologico, non per tutti gli operatori ma per la maggior parte, pesante da affrontare, e non è ancora la situazione, penso che in alcune RSA ancora non è completamente cambiata, ancora ci sono molte limitazioni all'entrata dei familiari, all'entrata dei parenti, quindi anche questo distacco sicuramente non aiuta l'assistenza e anche la salute delle persone, ecco.
Certo, ma invece aiuta molto chi governa la realtà del servizio sanitario, perché si sente ancora più libero di fare, certo, come gli pare, diciamo, senza nessuna forma di controllo. Noi del resto abbiamo sempre spesso portato, diciamo, a modello quello dei consultori, cioè delle assemblee dei utenti e lavoratori che controllano, verificano, discutono e governano, se vogliamo, quegli spazi, cosa che è sulla carta, poi nella realtà avviene in pochissimi casi, ahimè, ma invece quello che si sta facendo è esattamente il contrario, cioè quello di costruire un isolamento sempre più profondo fra lavoratori e utenti. Questa cosa la vediamo molto su, almeno secondo me, mi piace sentire, insomma, tu che ne pensi, sulla questione delle cosiddette aggressioni nei presidi sanitari, no? Che vengono fortemente enfatizzate da mass media, come d'altra parte vengono altrettanto enfatizzate le situazioni della cosiddetta malasanità, specialmente se accade nel pubblico. In entrambi i casi credo che quello che ci sta sotto e che viene celato è che con il passaggio delle USL ad ASL, e quindi con la loro aziendalizzazione, quello che era la responsabilità dell'ente fino a che era USL è diventata invece la responsabilità personale. Quindi se tu paziente hai un trattamento non adeguato nell'ospedale, denunci il singolo infermiere o il singolo medico piuttosto che la struttura sanitaria, proprio perché la legge prevede che tu te la devi prendere con quello con cui c'ha avuto a che fare, non con la struttura che ha creato le condizioni magari di cattivo lavoro e così via che hanno creato quella situazione. E quindi in questo modo sono state fomentate le tensioni fra paziente e lavoratori, perché si vuole la separazione, perché attraverso la separazione lo governano meglio. Ecco, questa è un po' una chiave di lettura che
è verissimo, e secondo me è appunto il fatto che a livello mediatico siano portati un po' all'attenzione delle persone questi episodi di aggressioni verso il personale, ma cioè si risolve tutto, sembra, no? Come se fosse una rissa tra le persone, quando appunto, come dici, del vero colpevole lo sappiamo benissimo chi è e quali responsabilità ci hanno, soprattutto nel pronto soccorso. Ma io credo che sia chiarissimo che se nel pronto soccorso le persone che lavorano sono un numero limitato e devono far fronte a delle situazioni, e il compagno del policlinico, insomma, ha spesso riportato quella che era la situazione nel pronto soccorso del policlinico, ma credo che ognuno di noi è passato per il pronto soccorso di qualche ospedale e sappiamo bene quante ore si attende, quindi quant'è il carico di lavoro. Cioè, se tu non mi metti in grado di avere una certa tranquillità nel mio lavoro anche in un pronto soccorso, è chiaro che poi vuoi non vuoi la tensione si crea, perché non ho il tempo di poter spendere con i familiari, con il paziente, e spiegargli tranquillamente quello che succede, perché diventa tipo una catena di montaggio, una fabbrica, soprattutto il pronto soccorso, in cui devi correre, dove non ci capisci proprio niente di quello che sta succedendo e non riesci neanche a seguire il percorso di ogni paziente perché non c'hai il tempo. E di questo io credo che appunto i responsabili siano solo le istituzioni e le aziende.
Certo.
Quindi non può finire come una rissa tra operatore e utente, insomma, e anche se poi alla fine finisce.
Quella è la forma che assume.
La forma che assume anche da parte degli operatori, a volte. Allora, da parte dell'utenza non c'è la capacità, proprio perché ci bombardano in modo mediatico e ci danno dei messaggi che sono molto contraddittori, ma anche che deviano un po' il problema, non c'è la capacità di vedere, di fare un'analisi un po' più ampia di quella che è la situazione, e a volte anche da parte degli operatori il fatto che chiaramente è difficile a volte riuscire a tenere un certo controllo così, però non c'è la capacità anche da parte loro, non di tutti, di vedere il problema un po' più ampio raggio e dire noi così possiamo lavorare adesso, cioè, ci muoviamo per fare qualcosa, ma non contro l'utenza,
certo.
Contro chi ci mette queste condizioni, insomma. Però è sempre come vediamo, insomma, le vertenze sono poche, è sempre molto difficile. Però dai, non
ci stiamo lavorando, vediamo. Tanto le condizioni materiali poi determinano lo stato delle cose, quindi questa situazione non potrà che veder nascere tante lotte, ci vorrà del tempo, dell'impegno, ma questo avverrà, insomma, penso almeno.
Intanto, vabbè, grazie come sempre di darci voce da questi microfoni, perché è anche importante, insomma, avere anche il supporto di chi ascolta, e si spera sempre che a volte anche chi ascolti questa radio prenda, che ne so, l'ispirazione di, cioè, e parlo di alcuni lavoratori anche della sanità, però l'ispirazione per dire forse è il caso, sì, di muoversi.
Certamente, noi diciamo raccogliamo il tuo invito e lo facciamo nostro, e ti ringraziamo a te per aver portato un importante contributo al dibattito generale, e se non hai altro da aggiungere per il momento ti salutiamo.
Ciao, buona lotta.
Grazie pure a te.
A presto.
Ciao, a presto.
Ciao.
Bene, come con questa corrispondenza chiudiamo la trasmissione odierna, peraltro appunto appena terminata manderemo una conferenza, la registrazione della conferenza stampa che c'è stata poco fa alle 16 presso una sala di Palazzo Madama del Senato della Repubblica, quindi una conferenza stampa con Flavio Rossi Albertini, che credo oramai tutti sappiamo essere l'avvocato difensore di Alfredo Cospito, e con Luca Manconi, una conferenza stampa che ha fatto il punto su quella che è lo stato di salute di Alfredo dopo 133 giorni di sciopero della fame, dopo essere stato riportato nuovamente al 41 bis nel carcere di Opera dall'ospedale dove era ricoverato, e che appunto racconta un po', fa il punto della situazione sia di salute sia delle prospettive, anche in merito al ventilato rischio di utilizzo del TSO per costringerlo all'alimentazione forzata, e quindi ecco adesso diamo giusto velocemente alcuni appuntamenti della trasmissione e poi manderemo appunto questa conferenza stampa. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Onda Rossa vive grazie al sostegno ascoltatori e ascoltatrici, che potete realizzare andando sul sito della radio www.ondarossa.info nella sessione Sostienici, dove avrete tutte le indicazioni per poter contribuire alla vita della radio stessa. Per quanto riguarda il coordinamento regionale sanità, ci vediamo oggi alle 18.30 all'occupazione via il porto fluviale, e c'è l'assemblea mensile appunto dell'Assemblea per la Salute del Lazio. Domani invece alle 17.30 presso l'occupazione di Viale del Policlinico 137 abbiamo invece la riunione settimanale del coordinamento regionale sanità.
sabato, come avete ascoltato anche negli interventi nell'intervento precedente, ci sarà questo importante momento di dibattito e confronto presso l'ottava zona, sede del comitato di lotta di Villa Gordiana a via Rossin Piccolo, non ricordo il numero in questo momento, scusate, alle ore 17:30, che parlerà del tumore al seno e delle liste attese e dei temi insomma relativi alla salute, un incontro in cui appunto l'Assemblea per la Salute delle Donne presenterà l'opuscolo che ha realizzato appunto su il tumore al seno, che ricordiamo essere la principale causa di malattia tumorale per le donne. E niente, questo un po' è tutto per quanto ci riguarda, ci risentiremo mercoledì prossimo. Adesso vado direttamente a mandare la registrazione della conferenza stampa su Alfredo Cospito, a cura del suo avvocato e di Luca Manconi, per parlare del suo stato di salute e delle prospettive della sua situazione. Un saluto a tutti e a tutte, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.